From the conference center at Temple.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi stiamo trasmettendo la 177esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dalle autorità della Chiesa.
This broadcast is furnished as
a trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Gordon B. Hinckley, President of the
Church. Presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione.
We welcome you to the first.
Vi diamo il benvenuto alla prima sessione generale della 177esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Riconosciamo la presenza delle autorità generali sedute sul podio del centro delle conferenze, nel tabernacolo e nella sala delle assemblee. Inoltre riconosciamo la presenza delle presidenze generali della società di soccorso, giovani uomini, giovani donne, scuola domenicale e primaria. Porgiamo un particolare benvenuto ai rappresentanti del governo, della pubblica istruzione e degli enti pubblici che sono qui presenti tra noi. Siamo grati ai proprietari e gestori delle numerose emittenti radiotelevisive e sistemi satellitari e via cavo che trasmettono questa conferenza come servizio pubblico in molte parti del mondo. Siamo anche lieti di rendere disponibile questa sessione sul sito internet della Chiesa. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Kev Jessop e Mark Wilber, accompagnato all'organo da John Longhurst, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Avanti andiamo e ci farà ora ascoltare Faith of Our Fathers. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Gene R. Cook dei 70.
Thank you. Our Father in heaven, we truly are thankful for the faith of our fathers. We are thankful to thee to be gathered together in this general conference, semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We're gathered together, as thou knowest, in this building and buildings like this around the earth.
Ci sono persone riunite in tante parti del mondo e ti ringraziamo per loro e preghiamo per i santi affinché siano rafforzati nelle loro famiglie e nelle loro vite. Siamo grati per la guida che ci fornisce il presidente Gordon B. Hinckley e ti preghiamo di benedirlo in queste sessioni della conferenza. Benedici, ti preghiamo, tutti coloro che ci parleranno, affinché attraverso il tuo spirito possano raggiungere i cuori di tutti coloro che ascoltano. E preghiamo che ognuno di noi possa avere il cuore aperto per poter ricevere gli insegnamenti che saranno dati. Preghiamo di poter ricevere guida e istruzione. Ti ringraziamo di nuovo per tutte le benedizioni che abbiamo. Invochiamo il tuo spirito su questa conferenza nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
I will now present.
Ora vi presenterò le autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa per il vostro voto di sostegno. Vorrei però prima menzionare la recente scomparsa del presidente James E. Faust, secondo consigliere della prima presidenza. Era un uomo estremamente capace, un uomo di grande fede e abilità, che ha dato un vasto contributo alle nostre riunioni. Sentiamo molto la sua mancanza. Porgiamo le nostre condoglianze alla sua cara compagna Ruth e ai loro figli. Ora vi proponiamo di sostenere Gordon B. Hinckley come profeta, veggente rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Thomas Spencer Monson come primo consigliere nella prima presidenza e Henry B. Eyring come secondo consigliere nella prima presidenza. Coloro che sono a favore possono manifestarlo. Coloro che sono opposti possono farlo allo stesso modo. Si propone di sostenere Thomas S. Monson come presidente del Quorum dei 12 Apostoli, Boyd Kenneth Packer come presidente agente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti membri del quorum: Boyd K. Clacker, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirdlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar e Quentin L. Cook. Coloro che sono in favore possono manifestarlo. Se c'è qualcuno contrario, si propone di sostenere i consiglieri nella prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Tutti coloro che sono in favore lo manifestino. Contrari con lo stesso segno. Ora rilasciamo gli anziani Charles Didier, Merrill J. Bateman, Robert C. Oaks e Quentin Alcock come membri della presidenza del Quorum dei 70. Proponiamo anche di rilasciare gli anziani Merrill J. Bateman, Monty J. Braff, Gene R. Cook, Robert K. Dellenbach e W. Rolf Kerr come membri del primo quorum dei 70 e li designiamo quali autorità generali emerite. Coloro che vogliono unirsi a noi nel farlo possono manifestarlo. Anziano Kerr continuerà a servire come commissario del sistema educativo della Chiesa. Rilasciamo anche gli anziani D. Rex Garrett, Robert F. Orton, Wayne S. Peterson, R. Connell Schultz e H. Ross Workman come membri del secondo quorum dei 70. Coloro che vogliono unirsi a noi nell'esprimere apprezzamento a questi fratelli possono manifestarlo. Si propone di sostenere Claudio R. M. Costa, Stephen S. Noe e Walter F. Gonzalez quali membri della presidenza dei Quorum dei 70. Tutti coloro che sono in favore lo manifestino. E persone contrarie? Si propone di sostenere le altre autorità generali, 70 di area e presidenze generali delle ausiliarie, come attualmente costituite. Coloro che sono in favore possono manifestarlo, coloro che sono contrari possono indicarlo allo stesso modo. Pare che il sostegno è stato unanimo nell'affermativo. Grazie, fratelli e sorelle, per la vostra fede continua e le vostre preghiere. Adesso chiediamo Presidente Eyring e gli anziani Cook e Gonzales di venire a prendere il proprio posto. Il coro canterà ora Come Unto Him. Poi ci parlerà il presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del Quorum dei 12. Sarà seguito dal vescovo Richard C. Edgley, del vescovato presidente. Dopodiché ascolteremo la sorella Mary Ann Cook, seconda consigliera della presidenza generale delle giovani donne. Dopo di lei ci parlerà l'anziano Enrique R. Falabella, membro dei 70. Il coro e la congregazione canteranno quindi Sa prossima il tempo. In seguito ci parlerà l'anziano Spencer J. Condi, membro dei 70, che sarà seguito dall'anziano Dieter F. Uchtdorf del Quorum dei 12 Apostoli.
Rendiamo onore alla memoria del presidente James E. Faust, apostolo presidente, caro amico, ed esprimiamo il nostro affetto a sua moglie Ruth. E diamo il benvenuto a coloro che sono arrivati ora. Parlando di tutti noi che siamo stati sostenuti oggi, noi ci impegniamo a fare il meglio che possiamo per essere degni della fiducia che avete riposto in noi. Abbiamo sostenuto le autorità generali della Chiesa con una procedura sacra e solenne. Questa pratica comune avviene quando i dirigenti o gli insegnanti sono chiamati o rilasciati da un ufficio o quando avviene una riorganizzazione in un palo, rione, quorum o organizzazione ausiliaria. È una peculiarità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Sappiamo sempre chi è chiamato a dirigere o insegnare e abbiamo la possibilità di sostenere o essere contrari. Non è un'invenzione dell'uomo, ma è una procedura spiegata nelle rivelazioni. Non sarà accordato a nessuno di andare a predicare il mio Vangelo o edificare la mia Chiesa, a meno che sia stato ordinato da qualcuno che ha autorità e che sia noto alla Chiesa che egli ha autorità e sia stato regolarmente ordinato dai capi della Chiesa. In questo modo la Chiesa è protetta dagli impostori che vorrebbero avere controllo di un quorum, rione, palo della Chiesa. C'è un altro principio singolare della Chiesa del Signore. Tutte le posizioni di insegnamento o dirigenza sono ricoperte da membri della Chiesa. Anche questo è stato stabilito nelle Scritture. Un versetto di dottrina e alleanze ha stabilito l'ordine della leadership nella Chiesa per tutti i tempi. Era senza precedenti. Certamente non era un'usanza delle chiese cristiane antiche o recenti. Pertanto io, il Signore, conoscendo la calamità che sarebbe venuta sugli abitanti della terra, chiamai il mio servitore Joseph Smith Jr. e gli parlai dal cielo e gli diedi dei comandamenti. Le cose deboli del mondo usciranno ed abbatteranno le potenti e le forti, ma che ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo, affinché anche la fede aumenti sulla terra, affinché la mia alleanza eterna sia stabilita, affinché la pienezza del mio Vangelo sia proclamata dai deboli e dai semplici fino alle estremità del mondo e dinanzi ai re e ai governanti. Ecco, io sono Dio, l'ho detto. Questi comandamenti vengono da me e furono dati ai miei servitori nella loro debolezza, secondo il loro linguaggio, affinché arrivino a comprendere. Sono profondamente grato per queste scritture che spiegano che il Signore userà le cose deboli del mondo. Ogni fedele ha la responsabilità di accettare la chiamata a servire. Il presidente J. Reuben Clark Jr. affermò: nel servire il Signore non conta dove si serve, ma come. Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, uno prende il posto al quale è stato debitamente chiamato, posto che egli non chiede, né rifiuta. La Chiesa non ha un clero professionista. La chiamata a posizioni di dirigenza in tutto il mondo viene estesa ai membri della congregazione. Non teniamo seminari per l'addestramento di dirigenti professionisti. Ogni cosa che viene fatta nella Chiesa, la dirigenza, l'insegnamento, le chiamate, le ordinazioni, le preghiere, il canto, la preparazione del sacramento, i consigli e ogni altra cosa, vengono svolti dai fedeli ordinari, le cose deboli del mondo. Vediamo che le chiese cristiane fanno fatica ad avere clero a sufficienza. Noi non abbiamo questo problema. Una volta che il Vangelo è predicato e la Chiesa è organizzata, c'è un'inesauribile scorta di fedeli fratelli e sorelle che hanno la testimonianza e sono disposti ad accettare la chiamata a servire. Si impegnano nell'opera del Signore e vivono secondo gli standard loro richiesti. Ai fedeli è stato conferito lo Spirito Santo dopo il battesimo. Lo Spirito Santo li istruirà e li conforterà. Allora saranno preparati a ricevere guida, direzione e correzione, a seconda della loro posizione o delle loro necessità. Questo principio pone la Chiesa su una strada diversa da tutte le altre chiese cristiane del mondo. Ci ritroviamo nell'insolita posizione di avere una scorta infinita di insegnanti e dirigenti in ogni nazione, tribù, lingua e popolo in tutto il mondo. C'è una singolare uguaglianza tra i fedeli. Nessuno si considera di maggior valore di un altro. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole. Quando ero giovane ero l'insegnante familiare di una sorella molto anziana. Ella mi insegnò con le sue esperienze di vita. Quando era bambina il presidente Brigham Young andò a Brigham City per un grandioso avvenimento che doveva aver luogo nella città che portava il suo nome. Per rendergli omaggio, i bambini della primaria, tutti vestiti di bianco, furono allineati lungo la strada che portava in città, ognuno con un cesto di fiori da spargere davanti al carro del presidente della chiesa. Qualcosa la rese scontenta. Invece di lanciare i suoi fiori, calciò una pietra davanti al carro, esclamando: «Lui non è meglio del mio nonno Loveland». Ciò fu detto ad alta voce e lei venne rimproverata. Sono certo che il presidente Brigham Young sarebbe stato il primo a concordare con la piccola Janie Steed. Egli non si considerava di maggior valore di nonno Loveland o di qualsiasi altro membro meritevole. Il Signore stesso fu molto chiaro: e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore. Colui che è nominato per essere il più grande, nonostante che sia il minimo, è il servitore di tutti. Anni fa, quando ricevetti per la prima volta un incarico che portò alla pubblicazione della mia foto su un giornale, uno dei miei insegnanti di scuola, evidentemente stupito, ebbe a dire: «Questo dimostra che guardando una rana non si può dire quanto in alto salterà». L'immagine di quella rana seduta nel fango invece di saltare illustra quanto mi sia sentito poco all'altezza quando ho dovuto affrontare le responsabilità che mi sono state affidate. Questi sentimenti fanno in modo che dopo una persona non si senta superiore a nessuno. Per molto tempo qualcos'altro mi ha sconcertato. 46 anni fa ero un supervisore del seminario di 37 anni. La mia chiamata di chiesa era come assistente insegnante in una classe del rione di Linden. Con mia gran sorpresa fui chiamato a colloquio con il presidente David O. McKay. Mi prese entrambe le mani tra le sue e mi chiamò ad essere una delle autorità generali, un assistente al quorum dei 12 apostoli. Alcuni giorni dopo arrivai a Salt Lake City per incontrare la prima presidenza ed essere messo a parte come una delle autorità generali della Chiesa. Fu la prima volta che incontrai la prima presidenza. Il presidente David O. McKay e i suoi consiglieri, il presidente Hugh B. Brown e il presidente Henry D. Moore. Il presidente McKay spiegò che una delle mie responsabilità, quale assistente ai 12, era di stare con il quorum dei 12 apostoli come testimone speciale e rendere testimonianza che Gesù è il Cristo. Quello che disse dopo mi colpì. Prima che procediamo con la messa a parte, le chiedo di portarci la sua testimonianza. Vogliamo sapere se ha tale testimonianza. Feci il meglio che potei. Resi testimonianza nello stesso modo in cui avrei fatto alla riunione di digiuno e testimonianza del mio rione. Con mia sorpresa, i fratelli della presidenza sembrarono soddisfatti e procedettero a conferirmi l'ufficio. Questo mi sconcertò, perché supponevo che una persona chiamata a tale ufficio dovesse avere una testimonianza insolita, diversa e molto grande, nonché potere spirituale. Questo mi rese perplesso a lungo, finché non capii che avevo già quanto era richiesto. Una durevole testimonianza nel mio cuore della restaurazione della pienezza del Vangelo tramite il profeta Joseph Smith, che abbiamo un Padre celeste e che Gesù Cristo è il nostro Redentore. Forse non sapevo tutto a questo riguardo, ma avevo una testimonianza ed ero disposto ad imparare. Forse non ero diverso da coloro di cui si parla nel Libro di Mormon. E chiunque verrà a me con cuore spezzato e spirito contrito, lo battezzerò con il fuoco e con lo Spirito Santo, proprio come i Lamaniti. A motivo della loro fede in me, al tempo della loro conversione, furono battezzati con il fuoco e con lo Spirito Santo e non lo seppero. Nel corso degli anni ho visto quanto è importante tale semplice testimonianza. Sono giunto a capire che il nostro Padre Celeste è il Padre dei nostri spiriti. Egli è un Padre, con tutto il tenero amore di un Padre. Gesù disse, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio. Alcuni anni fa ero col presidente Marion G. Romney a una riunione con i presidenti di missione e le loro mogli a Ginevra, in Svizzera. Disse loro che 50 anni prima, quando era un giovane missionario in Australia, un pomeriggio andò in biblioteca a studiare. Quando uscì era notte. Guardò il cielo stellato e accadde. Lo Spirito lo toccò e una testimonianza certa nacque nella sua anima. Disse a quei presidenti di missione che allora, giovane missionario in Australia 50 anni prima, non sapeva con più certezza di quando era membro della prima presidenza che Dio Padre vive, che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, l'unigenito del Padre, e che la pienezza del Vangelo era stata restaurata. Disse che la sua testimonianza era cambiata nel senso che era più facile ottenere una risposta dal Signore. La presenza del Signore era più vicina ed egli conosceva il Signore meglio di 50 anni prima. C'è la naturale tendenza a guardare coloro che sono sostenuti a posizioni di presidenza e a considerarli superiori o di maggior valore nella Chiesa o nella loro famiglia di un membro ordinario. In un certo senso pensiamo che abbiano maggior valore di noi per il Signore. Non funziona così. Sarebbe molto deludente per me o per mia moglie supporre che uno dei nostri figli pensi che noi abbiamo maggior valore per la famiglia o per la Chiesa di loro. O che pensi che una chiamata in Chiesa sia ritenuta al di sopra di un'altra, o che una chiamata sia meno importante. Recentemente uno dei nostri figli è stato sostenuto come dirigente del lavoro missionario di Rione. Sua moglie ci ha raccontato quanto fosse emozionato per la chiamata e adatta a tutto il tempo che richiede il suo lavoro. Egli ha lo spirito missionario e farà buon uso del suo spagnolo, che è ancora in buone condizioni dai tempi della missione. Anche noi siamo molto felici per questa chiamata. Ciò che mio figlio e sua moglie stanno facendo con i loro figli piccoli trascende qualsiasi cosa che potrebbero fare in chiesa o fuori. Non potrebbero rendere servizio più importante al Signore della devozione reciproca per i loro figlioletti. E lo stesso è vero anche per gli altri nostri figli. Il fine ultimo di tutte le attività della Chiesa si incentra nella casa e nella famiglia. Come autorità generali della Chiesa siamo proprio come voi, e voi siete proprio come noi. Avete lo stesso accesso ai poteri della rivelazione per le vostre famiglie, il vostro lavoro e le vostre chiamate, proprio come noi. È anche vero che c'è un ordine per quanto concerne le cose della Chiesa. Quando siete chiamati a un ufficio, allora ricevete rivelazione pertinente a quell'ufficio, che non viene data ad altri. Nessun membro e nessuna chiamata è stimata dal Signore più o meno importante di un'altra. Non funziona così. Ricordatevi di Lui come un Padre, nostro Padre. Il Signore non ha riguardo alla qualità delle persone. Noi non valiamo di più per il progresso dell'opera del Signore di fratello e sorella Tuotai Paletuanukualofa nelle Tonga, o di fratello e sorella Carlo Cifuentes a Santiago in Cile, o di fratello e sorella Peter Dalebot nei Paesi Bassi, o di fratello e sorella Tatsui Sato in Giappone, o delle centinaia di altri che abbiamo incontrato viaggiando per il mondo. Non funziona così. Così la Chiesa va avanti, è portata sulle spalle dei fedeli membri che vivono in modo ordinario tra famiglie ordinarie, guidati dallo Spirito Santo e dalla luce di Cristo che è in loro. Porto testimonianza che il Vangelo è vero e che il valore delle anime è grande negli occhi di Dio e che noi siamo benedetti per la nostra appartenenza alla Chiesa di Cristo. Questo è quello che mi qualifica per il servizio, una testimonianza che ho acquisito molti anni fa e vi porto testimonianza in nome di Gesù Cristo. Amen.
A couple of years ago, a humor columnist...
Un paio d'anni fa, un giornalista satirico trattò su un giornale locale un argomento serio e provocatorio. Cito dal suo articolo: essere un mormone che frequenta la chiesa nello Utah significa vivere a così stretto contatto con gli altri membri del rione che non accade nulla senza che l'intera congregazione lo sappia nel giro di 5 minuti. Continua: questo modo di vivere a così stretto contatto può essere invadente, ma è anche uno dei nostri maggiori punti di forza. L'autore prosegue dicendo: martedì al lavoro ho visto il notiziario di mezzogiorno alla televisione. Un furgoncino è stato distrutto durante un incidente nel traffico. Una giovane madre e i suoi 2 bambini piccoli sono stati portati di forza a pronto soccorso con elicottero e l'ambulanza. Ore dopo sono venuto a sapere che il furgoncino era della giovane coppia che viveva di fronte a me, a Harriman, Eric e Jenna Quigley. Non solo i Quigley in chiesa, non solo vedo qui in chiesa, ma avevano anche cenato insieme la sera prima dell'incidente durante una festa del vicinato. I nostri nipoti avevano giocato con le loro figlie Bianca e Miranda. Miranda, di 14 mesi, ferita gravemente la testa, è morta 3 giorni dopo al Primary Children's Hospital. Ecco quando la curiosità serve. Sebbene l'incidente fosse avvenuto a diversi chilometri da casa, qualcuno del rione era già passato di lì e si era fermato per cercare di dare una mano. Il resto del rione fu informato prima che arrivassero i poliziotti e i paramedici. I membri del rione sono recati in tutti e 3 gli ospedali, hanno contattato Eric al lavoro e organizzato squadre di lavoro. Coloro che non sono stati coinvolti immediatamente hanno cercato freneticamente un modo per aiutare. Nel giro di 48 ore il giardino dei Quigley è stato falciato, la casa ripulita, il frigorifero riempito, i parenti nutriti e un conto istituito presso una banca locale. Avremmo anche fatto il bagno al cane se ne avessero avuto uno. L'autore conclude con questa osservazione arguta: c'è un aspetto positivo nel modo di vivere sotto osservazione del mio rione. Ciò che accade a pochi accade a tutti. La compassione e servizio resi da membri del rione premurosi dopo questo tragico incidente non sono limitati a questo particolare avvenimento. Alma, profeta del libro di Mormon, spiega ai futuri seguaci di Cristo: se siete desiderosi di entrare nel gregge di Dio e di essere chiamati il suo popolo, e siete disposti a portare i fardelli gli uni degli altri affinché possano essere leggeri, sì, e siete disposti a piangere con quelli che piangono, sì, a confortare quelli che hanno bisogno di conforto, poi, come spiegò Alma, furono preparati al battesimo. Questi versetti pongono le fondamenta del servizio compassionevole verso il prossimo. Il rione è organizzato per soddisfare i bisogni di coloro che affrontano anche le prove più difficili ed estenuanti. Il vescovo, spesso considerato il padre del rione, è lì per dare consigli e risorse. Molto vicini sono anche i dirigenti del sacerdozio di Melchisedec e di Aronne, la presidenza della società di soccorso, insegnanti familiari, le insegnanti visitatrici e membri del rione, sempre membri del rione. Tutti sono presenti per dare conforto e mostrare compassione nei momenti di necessità. Nel mio vicinato abbiamo avuto la nostra parte di tragedia. Nell'ottobre del 1998, il 19enne Zach Newton, che viveva a 3 case di distanza dalla nostra, rimase ucciso in un tragico incidente automobilistico. Meno di due anni dopo, nel 2000, la 19enne Andrea Richards, che viveva di fronte a Newton, fu vittima di un incidente automobilistico. Un sabato pomeriggio di luglio 2006, Travis Bastian, 28 anni, ex missionario, e sua sorella Desiree, di 15 anni, che vivevano dall'altro lato della strada e due case più in là di noi, morirono in un terribile incidente stradale. Solo un mese dopo, nell'agosto 2006, il 32enne Eric Gold, cresciuto nella casa accanto alla nostra, è morto prematuramente. E altri nel vicinato hanno avuto esperienze di sofferenza simili, vissute privatamente e conosciute solo a loro e a Dio. La morte di cinque giovani può sembrare un numero insolito di prove per un piccolo vicinato. Io ho scelto di pensare che il numero sembra elevato soltanto perché questo è un Dio affiatato e affettuoso, che sa dove c'è urgente necessità di intervento. È un rione in cui i membri seguono l'ammonimento di alme del Salvatore, membri che si prendono cura l'uno dell'altro, si vogliono bene e portano reciprocamente i fratelli altrui, che sono disposti a piangere con quelli che piangono, a confortare quelli che hanno bisogno di conforto, membri che perseverano insieme. In ogni caso abbiamo visto esternare amore, servizio e compassione che hanno ispirato tutti noi. Sono arrivati i vescovi, gli insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici si sono messi in azione. I quorum del sacerdozio di Melchisedec e Aaron e la società di soccorso si sono organizzati per soddisfare le necessità spirituali e temporali. I frigoriferi sono stati riempiti, le case pulite, i prati tagliati, gli alberi potati, i recinti pitturati e tenere spalle su cui piangere sono sempre stati disponibili. I fedeli erano ovunque. In ogni circostanza le famiglie che hanno preso una persona, che hanno perso una persona cara, hanno espresso maggiore fede, un accresciuto amore per il Salvatore, più gratitudine per l'espiazione e sentita riconoscenza per un'organizzazione che risponde alle necessità emotive e spirituali più profonde. Queste famiglie ora parlano di come hanno conosciuto il Signore attraverso le avversità. Raccontano molte dolci esperienze derivate dal loro dolore. Testimoniano che dal dolore possono scaturire delle benedizioni. Lodano il Signore e fanno eco alle parole di Giobbe. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Portando i fardelli gli uni degli altri come membri del rione, abbiamo imparato diverse lezioni. Uno, l'organizzazione del Signore è del tutto adeguata a conoscere e a prendersi cura di coloro che si trovano anche nel più disperato bisogno emotivo e spirituale. Due, l'avversità può avvicinarci a Dio con rinnovato e più chiaro apprezzamento per la preghiera e il significato delle parole infinito ed eterno, così come si applicano all'espiazione. 3. Il grande amore di Cristo è esemplificato e personificato nell'espiazione, che comprende il dolore e la sofferenza in tutte le loro manifestazioni. I fedeli che subiscono delle tragedie spesso accrescono la loro capacità di amare, avere compassione e comprendere invece di inasprirsi. Ciò che accade a uno accade a tutti. Possiamo tutti essere più compassionevoli e possiamo aiutare gli altri. Noi possiamo perseverare insieme. Io sono felice di far parte di una organizzazione così bella e così altruista. Nessun altro sa meglio come portare i fardelli gli uni degli altri, piangere con quelli che piangono e confortare quelli che hanno bisogno di confortare. Io lo chiamo perseverare insieme. Ciò che accade a uno accade a tutti. Perseveriamo insieme. Prego che possiamo essere lo strumento per alleggerire i fardelli degli altri nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ogni domenica, dalla Mongolia a Manchester, al Mississippi, le giovani donne della Chiesa ripetono queste parole ispirate. Saremo preparate a contrarre e a mantenere le sacre alleanze, a ricevere le ordinanze del Tempio e a godere le benedizioni dell'esaltazione. Anche se questo è il tema delle giovani donne, si applica a tutti i giovani della Chiesa. Spero che possa aiutarvi, miei giovani fratelli e sorelle, a comprendere comprendere quanto sono importanti le vostre azioni individuali per rafforzare la vostra casa e la vostra famiglia, a prescindere dalle circostanze in cui vi trovate. Comprendo, ad esempio, che molti di voi possono essere gli unici membri della Chiesa in famiglia. Per la forza della gioventù ci rammenta che far parte di una famiglia è una grande benedizione. Non tutte le famiglie sono uguali, ma ognuna è importante nel piano del Padre Celeste. Tutte le famiglie hanno bisogno di essere rafforzate, da quelle ideali a quelle con più problemi. Tale rafforzamento può venire da voi. Infatti, in alcune famiglie potreste rappresentare l'unica fonte di forza spirituale. Il Signore fa affidamento su di voi per portare le benedizioni del Vangelo nella vostra famiglia. È importante stabilire dei modelli di rettitudine nella vostra vita che vi permetteranno di dare il buon esempio alla vostra famiglia, indipendentemente da com'è. L'esempio della vostra vita retta rafforzerà la vostra famiglia. Il presidente Hinckley diede alle giovani donne un semplice programma che consta di 4 punti. Alla riunione generale delle giovani donne la scorsa primavera, che non solo vi garantirà la felicità, ma benedirà anche la vostra famiglia. Consiglio a ciascuno di noi 1 di pregare, 2 di studiare, 3 di pagare la decima e 4 frequentare le riunioni. Cercare l'aiuto del Signore quotidianamente tramite la preghiera porterà grandi benedizioni alla vostra famiglia. Chiedetevi: chi nella mia famiglia può trarre beneficio dalle mie preghiere personali? Che cosa posso fare per sostenere e incoraggiare la preghiera familiare? Se studiate personalmente le scritture, arriverete a conoscere il Salvatore e i suoi insegnamenti. Dal suo esempio voi saprete come amare, servire e perdonare i membri della vostra famiglia. Pensate a come potete condividere la vostra comprensione delle scritture coi familiari. In diverse occasioni il Presidente Hinckley ci ha ammoniti di ottenere tutta l'istruzione che possiamo. La vostra istruzione sarà di beneficio alla vostra famiglia ora e sicuramente nella vostra famiglia futura. Che cosa potete fare oggi per programmare e prepararvi a ottenere una buona istruzione? Il Presidente Hinckley ci ha insegnato: anche se la decima si paga col denaro, la cosa più importante è che si paga con la fede. State ricevendo le benedizioni che derivano dal pagare la decima con fede? Se obbedite a questo comandamento, il Signore vi aprirà le cataratte del cielo per benedire voi e la vostra famiglia. In che modo la frequenza alle riunioni, in particolare alla riunione sacramentale, benedice voi e la vostra famiglia? Prendere regolarmente il sacramento vi aiuterà a rispettare la vostra alleanza battesimale. Vivendo degnamente e rinnovando questa alleanza ogni settimana, sarete pronti a ricevere la guida dello Spirito. Lo Spirito Santo vi guiderà e vi insegnerà che cosa dovete fare per portare beneficio alla vostra famiglia. Se vi impegnerete e seguirete questi modelli di rettitudine, sarete benedetti nel corso della vita e svilupperete fondamenta spirituali con cui potete rafforzare la vostra famiglia tramite l'esempio. Paolo comprese e insegnò l'influenza positiva del vostro esempio. Nessuno sprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. La sezione sulla famiglia per la forza della gioventù indica dei modi stupendi in cui potete essere d'esempio ai credenti in casa vostra. Sii allegro, pronto ad aiutare, attento ai bisogni altrui. Preoccupati dei bisognosi, dei bisogni degli altri familiari. Onora i tuoi genitori mostrando loro amore e rispetto, nonché essendo obbediente. Partecipa alle attività e tradizioni di famiglia, tra cui la preghiera familiare, la serata familiare e la lettura delle scritture in famiglia. Queste tradizioni rafforzano e uniscono le famiglie. Rafforza il tuo legame con i tuoi fratelli e sorelle, che possono divenire i tuoi amici più intimi. L'esempio è spesso il migliore insegnante. Chi nella vostra famiglia può trarre beneficio dal vostro esempio? Un fratello, una sorella, un genitore? Vi racconterò un'esperienza della mia vita e di come l'esempio retto di mio fratello portò la nostra famiglia ad essere benedetta per l'eternità. Io e mio fratello siamo nati da buoni genitori che ci amavano e fecero grandi sacrifici, ma la nostra famiglia non era stata benedetta con le ordinanze del Tempio. Molti anni fa, un giorno di fine dicembre, ricevemmo una lettera da mio fratello, che era alla missione della California settentrionale, e sulla busta c'era scritto: «Non aprite se non siete tutti insieme». Quando io, mio padre e mia madre ci riunimmo per aprire questa lettera di 7 pagine scritta a macchina, leggemmo la sua testimonianza della preghiera. Ci insegnò la dottrina delle famiglie eterne dalle scritture. Leggemmo le sue esperienze di come il digiuno e la preghiera avessero aiutato i suoi simpatizzanti a prepararsi a ricevere l'ordinanza del battesimo. Ci assicurò anche che la nostra famiglia poteva essere benedetta col digiuno e la preghiera. Poi arrivò questa sfida. Un paio di mesi fa, il vescovo del rione di Stanford ha parlato di un argomento che mi ha toccato profondamente. Il discorso del vescovo mi ha fatto fermare a rendermi conto degli obiettivi che voglio raggiungere nella vita. Più di ogni altra cosa, ho in mente l'obiettivo che voglio raggiungere con la mia famiglia. Quello ovviamente di essere suggellato a voi, mamma e papà, per il tempo e tutta l'eternità nella casa del Signore. Vi voglio tanto bene e voglio che la nostra famiglia sia unita per l'eternità. Concluse con queste parole. Prego che il Signore possa guidarvi in questa decisione importante e che possiate pregare insieme in famiglia. Anch'io da giovane avevo pregato perché la mia famiglia ricevesse questa benedizione. Questa lettera aveva portato speranza al mio retto desiderio. L'anno nuovo offrì l'occasione alla nostra famiglia di apportare dei cambiamenti. Nei molti mesi che seguirono stabilimmo modelli familiari di rettitudine. Pregammo insieme, studiammo l'ordinanza del Tempio, pagammo la decima, frequentammo le riunioni regolarmente come famiglia. Poco dopo mio fratello tornò dalla missione e noi eravamo preparati a ricevere le ordinanze del Tempio. Sapevo che il Signore aveva udito e risposto alle preghiere mie e di mio fratello mentre eravamo intorno all'altare del Tempio e fummo suggellati come famiglia per il tempo e l'eternità. Potete essere determinanti per la vostra famiglia? Certo che potete. Spesso mi chiedo quale sarebbe stato il progresso eterno della mia famiglia se mio fratello non avesse scritto quella possente lettera. Il suo modello di rettitudine e il suo esempio cambiarono la nostra vita. L'anziano Robert D. Hales ha detto: se l'esempio che abbiamo avuto dai nostri genitori non è stato bello, è nostro dovere prendere un'altra direzione. Ognuno di noi può imparare un modo migliore di agire, facendolo aiuterà i suoi familiari oggi e istituirà delle tradizioni positive per le generazioni che seguiranno. Ricordate, la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei suoi figli. Le famiglie eterne sono costituite da individui. Contribuite a rendere la vostra casa un luogo di felicità. Stabilite modelli di rettitudine nella vostra vita e siate d'esempio ai credenti. Il Signore fa affidamento su di voi perché lo aiutiate nell'esaltazione della vostra famiglia eterna. So che Gesù Cristo vive. Egli vi conosce e vi ama. Egli ha benedetto me e la mia famiglia e so che benedirà voi e le vostre famiglie. Di questo vi porto la mia umile testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Why are we members of the only true church?
Perché siamo membri della sola vera Chiesa? Anche se non posso rispondere per tutti i 13 milioni di membri della Chiesa, voglio esprimere alcune risposte che vengono dal mio cuore e che probabilmente saranno simili alle vostre. La ricchezza non ha fatto parte della mia gioventù. Eravamo una famiglia di 5, mio padre e 4 figli. Mia madre è morta quando io avevo 5 anni. Il magro stipendio di mio padre veniva usato per acquistare cibo. L'acquisto di vestiario veniva rinviato il più a lungo possibile. Un giorno, un po' infastidito, chiesi a mio padre: «Papà, perché non mi compri delle scarpe?» «Guarda, queste sono tutte consumate, si può vedere il mio alluce dal buco delle scarpe». «Le aggiusteremo», rispose. Poi prese il lucido nero e le lucidò. Alla fine mi disse: «Eccole, ora vanno bene». «No», risposi, «si vede ancora il mio dito». «Risolviamo anche questo problema». Prese di nuovo il lucido, ne pose un po' sul mio alluce e poco dopo era lucido come le mie scarpe. Lì imparai presto che la felicità non dipende dai soldi. Col passare del tempo, un paio di missionari ci insegnarono le ricchezze del Vangelo restaurato, del piano di salvezza e della dottrina della famiglia eterna. Fummo battezzati e quando mio padre iniziò il suo incarico di presidente di distretto, il suo primo obiettivo fu quello di un viaggio al Tempio per ricevere le benedizioni che sarebbero scaturite da quel sacrificio. Fu un viaggio di circa 8.000 chilometri durato 15 giorni.
A journey filled with difficulties.
Un viaggio pieno di difficoltà.
And setbacks. Highways in poor condition.
Strade in cattive condizioni. Autobus scomodi. Non conoscevamo la strada, ma avevamo una grande speranza nelle ordinanze che avremmo svolto. Giunti a Mesa, nell'Arizona, percorremmo la strada in fondo alla quale potevamo vedere la casa del Signore, bella e sfavillante. Ricordo la gioia che riempì il mio cuore. Iniziammo a cantare e a lodare Dio e le lacrime solcavano le guance di molti santi. Più tardi nel Tempio ci inginocchiammo come famiglia per ascoltare le meravigliose promesse riguardo alla famiglia eterna, con la certezza che nostra madre, benché assente, ora era nostra madre per sempre. Sentimmo la pace che scaturisce dal sapere di essere una famiglia eterna. La promessa della vita eterna ci diede le ricchezze dell'eternità. Ecco, colui che ha la vita eterna è ricco. La Chiesa restaurata dalle famiglie, un detentore del sacerdozio con il potere di benedire. Molte volte ho avuto modo di sentire la dolce voce di un bambino chiedermi: «Papà, puoi darmi una benedizione?» Di porre le mie mani sul suo capo in un momento di dolore o difficoltà e di pronunciare benedizioni di conforto o guarigione e vedere il potere del sacerdozio esercitare la sua influenza e di sentire il giorno dopo quella stessa voce dolce dirmi: «Grazie papà, stanotte ho dormito proprio bene». Non dobbiamo andare fuori a cercare qualcuno con quel potere, è tra di noi. Quale benedizione è poter insegnare questo principio ai nostri figli. Questa è la sola Chiesa sulla terra che offre tale privilegio alle famiglie. Grazie a questo potere fui in grado di ordinare ognuno dei miei figli al sacerdozio e dar loro il potere di Dio per celebrare le sue ordinanze. Ogni giovane dovrebbe umilmente riconoscere questo grande potere che detiene e sacrificare tutto ciò che è necessario per benedire gli altri. Quindi, anche questa è una ragione per cui sono membro di questa Chiesa. Il potere più importante che possiamo possedere è il tesoro della testimonianza personale del Signore Gesù Cristo. Riceviamo una testimonianza se viviamo in modo degno e se la ricerchiamo tramite la preghiera. Il Signore disse al profeta Joseph: «E lo Spirito vi sarà dato mediante la preghiera della fede». Quando mio figlio Daniel aveva 6 anni, vide che ero preoccupato perché dovevo attendere ad una conferenza di Paolo. Non ero sicuro di cosa dovevo dire ai santi. Venne da me e mi disse: «Papà, è facile. Questo è come i bambini vedono ogni cosa». Gli risposi: «Beh, visto che è facile, dimmi di che cosa posso parlare». «Parla della preghiera», mi disse. «È un buon soggetto, un buon argomento. Ma hanno sentito parlare tante volte della preghiera. Che cosa posso dire di nuovo?» «Oh, anche questo è facile, papà. Prima di iniziare a pregare il Padre Celeste, pensa a quello che volete chiedergli. Sembra una magnifica idea. E poi? Una volta che ci avete pensato, diteglielo. E quando gliel'avete detto, aspettate di vedere se lui ha qualcosa da dirvi». Tramite la preghiera, lo Spirito parla al nostro spirito e testimonia della realtà del nostro Salvatore. Rimango attonito di fronte all'amore del mio Salvatore, Gesù Cristo, disceso dalle dimore celesti in un mondo in cui la maggior parte delle persone rigettarono il suo messaggio e, benché non avessero il potere di togliergli la vita, lo condannarono a morte. Cristo pagò per i miei peccati, le mie sofferenze, le mie debolezze, afflizioni e dolore. La sua sofferenza fu indescrivibile. Soltanto Luca menziona che il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue. È soprattutto questa la ragione per cui sono un membro della Chiesa, perché lo Spirito Santo è penetrato nel mio cuore e mi ha fatto sapere che Cristo vive, che è il mio Salvatore, che pagò per i miei peccati e che ha preparato la via affinché se segue i suoi precetti posso godere di tutte le benedizioni promesse. Poche settimane fa è deceduto anche mio padre ed ora più che mai provo gratitudine verso il mio Dio per la ricchezza e la bellezza della sua dottrina. Per il fatto che la vita familiare continua oltre la morte, che il real sacerdozio è stato restaurato sulla terra e che lo Spirito ha parlato al mio spirito, dandomi una testimonianza che il mio Salvatore Gesù Cristo vive e grazie alla sua intercessione potrò vivere con Lui se sarò fedele. E anche per molte altre ragioni, io sono un membro della sola vera Chiesa sulla faccia della terra e di questo ne sono eternamente grato. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Stiamo trasmettendo la 177esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
I bring you the love and greetings of the faithful saints in the South Pacific.
Vi porto l'amore e l'affetto dei santi nel Pacifico. Il primo principio del Vangelo, la fede nel Signore Gesù Cristo. Ciò comprende la fede nella sua divina nascita e il retaggio divino e la fede che sotto la direzione di suo Padre egli creò la terra e tutte le cose che dimorano in essa. Al centro della nostra fede in Cristo c'è l'assicurazione che tramite il suo sacrificio espiatorio, quando anche i nostri peccati fossero come lo scarlatto, possono diventare bianchi come la neve. La fede in Cristo include la conoscenza che, dopo la sua crocifissione, egli si levò dalla tomba e che la sua risurrezione rese possibile che tutta l'umanità vivesse di nuovo. La fede in Cristo e la rassicurazione che egli, il suo Padre Celeste, apparvero a un giovane, Joseph Smith, per preparare la via alla restaurazione di tutte le cose nella dispensazione della pienezza dei tempi. Gesù Cristo è il capo della Chiesa che porta il suo santo nome. La fede nel Signore Gesù Cristo è evidente quando crediamo nei Suoi insegnamenti e reclamiamo le Sue preziose e grandissime promesse e diventiamo partecipi della natura divina. Innumerevoli promesse sono proclamate dai Suoi profeti e il Signore ci assicura dicendo: la mia parola non passerà, ma sarà tutta adempiuta, che sia dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori, è lo stesso. In questi ultimi giorni il Signore rivelò che quando otteniamo una qualche benedizione da Dio, è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. Il Signore fa generose promesse e attesta che non varierà dalle sue promesse, poiché ha detto: io, il Signore, sono vincolato quando fate ciò che dico, ma quando non fate ciò che dico, non avete alcuna promessa. Le preziose e grandissime promesse del Signore includono il perdono dei nostri peccati quando li confessiamo e li abbandoniamo. L'apertura delle cateratte del cielo è una promessa richiesta da coloro che pagano fedelmente la decima e chi osserva la parola di saggezza trova grandi tesori di conoscenza. Divenire immacolati dal mondo è una promessa fatta a chi osserva il giorno del Signore. La guida e l'ispirazione divina sono promesse a coloro che si nutrono abbondantemente delle parole di Cristo e che applicano loro stessi le scritture. Il Signore promise: tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome e che è giusto, credendo che riceverete, ecco, vi sarà dato. Ci è anche stato promesso che lo Spirito Santo sarà il nostro compagno costante quando faremo sì che la virtù adorni i nostri pensieri senza posa. Possiamo anche reclamare le promesse spiritualmente liberatori del digiuno, che spezzeranno le catene della malvagità, scioglieranno i legami del giogo e infrangeranno ogni sorta di giogo. Coloro che sono suggellati nei sacri templi, che osservano fedelmente le loro alleanze, riceveranno la gloria di Dio, che sarà una pienezza e una continuazione della posterità per sempre e in eterno. Talvolta, nella nostra impazienza terrena, possiamo perdere di vista le preziose promesse del Signore e dimenticare che dalla nostra obbedienza dipende l'adempimento di tali promesse. Il Signore ha dichiarato: chi sono io, dice il Signore, che prometto e non adempio? Io comando e gli uomini non obbediscono, io revoco ed essi non ricevono la benedizione. Allora dicono in cuor loro: questa non è l'opera del Signore, poiché le sue promesse non si sono adempiute. Ma guai a costoro, perché la loro ricompensa viene dal basso e non dall'alto. Componenti importanti della fede sono la pazienza, la longanimità e la perseveranza fino alla fine. L'Apostolo Paolo racconta la fede di Abele, Enoch, Noè, Abramo e Sara, concludendo che in fede morirono tutti costoro, senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Questi fedeli santi sapevano che questa vita terrena era un viaggio, non la destinazione finale. Quando Abramo aveva 75 anni, il Signore gli promise: io farò di te una grande nazione. Questo al tempo in cui Sarai non aveva ancora figli. Egli aveva 86 anni quando Agar, la serva di Sarai, partorì Ismaele ad Abramo. E il Signore cambiò il nome di Abramo in Abramo e il nome di Sarai in Sara. E quando lui ebbe 100 anni e lei 90, ricevettero la promessa che Sara avrebbe avuto un figlio cui dare il nome Isacco. Tra la loro incredulità il Signore chiese: ma egli qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? E Sara concepì e partorì un figliolo ad Abramo quando egli era vecchio. E il Signore promise ad Abramo: moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la rena che è sul lido del mare. Il giovane Isacco crebbe, diventò un uomo e quando ebbe 40 anni sposò Rebecca. Isacco pregò insistentemente l'Eterno per sua moglie, perché ella era sterile. L'Eterno l'esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì e diede alla luce due gemelli, Esaù e Giacobbe, quando il loro padre aveva 60 anni. Quando Giacobbe maturò ed ebbe l'età adatta, I suoi genitori, Isacco e Rebecca, lo mandarono presso la casa di Labano, dove incontrò le due figlie di Labano, Lea e Rachele. Giacobbe disse a Labano: io ti servirò 7 anni, perché per Rachele, tua figliola minore. E Giacobbe servì 7 anni per Rachele, e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. Ricorderete il modo in cui Labano ingannò il giovane Giacobbe, facendogli prima sposare Lea e poi Rachele. L'Eterno, vedendo che Lea era odiata, la rese feconda, ma Rachele era sterile. E Lea partorì Ruben, Simeone, Levi e Giuda. Nel frattempo, Rachele non aveva figli.
One day Rachel explosively demanded of Jacob, "Give me children or else I die." Leah subsequently bore 2 more sons and a daughter.
E Lea partorì Ruben, Simeone, Levi, Giuda, e nel frattempo Rachele non aveva figli. L'Apostolo Paolo attestò che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia. Ma egli è paziente verso di noi. Nella nostra epoca di lavanderia secco da un'ora e fast food da un minuto, a volte può sembrarci come se l'amorevole Padre Celeste avesse smarrito le nostre preziose promesse o le avesse messe in attesa o archiviate sotto il nome sbagliato. Tali erano i sentimenti di Rachele. Col passare del tempo, però, incontriamo 5 delle più belle parole che si trovano nei sacri scritti. E Dio si ricordò di Rachele. Ella fu benedetta con la nascita di Giuseppe e poi di Beniamino. Oggi sulla terra vi sono milioni di discendenti di Giuseppe che hanno abbracciato la promessa di Abramo che tramite i loro sforzi tutte le famiglie della terra saranno benedette. Sì, con le benedizioni del Vangelo che sono le benedizioni della salvezza, sì, della vita eterna. Quando le promesse celesti sembrano un po' lontane, prego che ciascuno di noi abbracci queste preziose e grandissime promesse per non lasciarle mai. E proprio come Dio si ricordò di Rachele, Dio si ricorderà di voi. Di questo rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I still rejoice in the wonderful spirit we felt.
Gioisco ancora del meraviglioso spirito che abbiamo sentito mentre cantavamo insieme questa mattina. S'approssima il tempo d'eterna salvezza. Stranieri in terra, mai più vagheremo. Il vero Vangelo va ad ogni nazione. Queste parole del fratello William Phelps sono piuttosto in contrasto con la tendenza del mondo a concentrarsi sulle cattive notizie. È vero, viviamo in un'epoca predetta nelle scritture come un periodo di guerre, di rumori di guerre e di terremoti in diversi luoghi, quando la terra intera sarà in tumulto e il cuore degli uomini verrà loro meno. Ma in che modo questo influisce su di noi, membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni? Stiamo vivendo con apprensione, paura e preoccupazione? Oppure tra le difficoltà non abbiamo ragione di gioire? Tutti affrontiamo esperienze diverse nella vita. Alcune sono gioiose, alcune causano dolore e incertezza. Ricordo un periodo da bambino in cui le cose non andavano bene per la nostra famiglia. Era l'inverno del 1944, uno dei più freddi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il fronte della guerra si avvicinava alla nostra città e mia madre doveva prendere noi 4 figli, abbandonare tutti i suoi possedimenti e unirsi ai milioni di rifugiati in fuga alla ricerca di un posto in cui sopravvivere. Nostro padre era ancora militare, ma lui e la mamma si erano accordati che se durante la guerra fossero mai stati separati, avrebbero cercato di ricongiungersi nella città natale dei miei nonni. Ritenevano che questo posto offrisse maggior speranza di rifugio e salvezza. Con i bombardamenti durante la notte e gli attacchi aerei durante il giorno, ci vollero molti giorni per raggiungere i nonni. I miei ricordi di quei giorni sono di buio e freddo. Mio padre tornò da noi illeso, ma il nostro futuro era estremamente desolante. Vivevamo tra le macerie della Germania del dopoguerra, con un devastante sentimento di disperazione e oscurità riguardo al nostro futuro. In mezzo a tale dispensazione, la mia famiglia venne a conoscere la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni è il messaggio guaritore del Vangelo di Gesù Cristo restaurato. Questo messaggio ci cambiò radicalmente, ci elevò dalla nostra infelicità. La vita rimase difficile e le circostanze erano ancora orribili, ma il Vangelo portò luce, speranza e gioia nella nostra vita. I principi chiari e semplici del Vangelo riscaldarono il nostro cuore e illuminarono la nostra mente. Ci aiutarono a considerare noi stessi e il mondo che ci circondava con occhi diversi e ci fornirono una visione più elevata. Miei cari fratelli e sorelle, il Vangelo di Gesù Cristo e la nostra appartenenza alla Chiesa non ci danno gran ragione di gioire? Ovunque viviate su questa terra, in qualsiasi situazione possiate essere, vi attesto che il Vangelo di Gesù Cristo ha il divino potere di sollevarvi da quello che a volte sembra un peso o una debolezza insostenibili. Il Signore conosce la vostra situazione e le vostre difficoltà. E gli disse a Paolo e a tutti noi, la mia grazia ti basta. E come Paolo, noi possiamo rispondere, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi in me. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo, possiamo reclamare le benedizioni promesse nelle alleanze e ordinanze che abbiamo ricevuto quando abbiamo accettato il Vangelo di Gesù Cristo. Che cos'è il Vangelo di Gesù Cristo? Il Vangelo di Gesù Cristo è la buona novella, è molto di più. È il messaggio di salvezza ripetutamente annunciato da Gesù Cristo e dai suoi apostoli e profeti. Credo fermamente che tutta la verità e la luce che origina da Dio siano racchiusi nel Vangelo di Gesù Cristo. Dio, il nostro amorevole Padre in cielo, ha dichiarato che è la sua opera e la sua gloria di far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Dio Padre è l'autore del Vangelo. È il fulcro del piano di salvezza o piano di redenzione di Dio. È chiamato Vangelo di Gesù Cristo perché è l'espiazione di Gesù Cristo che rende possibile la redenzione e la salvezza. Grazie all'espiazione, tutti gli uomini, donne e bambini sono redenti incondizionatamente dalla morte fisica e tutti saremo redenti dai nostri peccati. A condizione che accettiamo il Vangelo di Gesù Cristo e lo osserviamo. Il Vangelo di Cristo è l'unico vero Vangelo e non sarà dato alcun altro nome, né alcun altro modo, né mezzo per cui la salvezza possa giungere ai figlioli degli uomini, se non nel nome e tramite il nome di Cristo. Gli elementi centrali del messaggio evangelico si trovano in tutte le sacre scritture, ma sono spiegate più chiaramente nel libro di Mormon e nelle rivelazioni date al profeta Joseph Smith. Qui Gesù Cristo dichiara personalmente la sua dottrina e il suo Vangelo, a cui i figli di Dio devono conformarsi per avere la vita eterna. Il Vangelo è chiaro e semplice, risponde alle domande più complesse della vita, eppure anche un fanciullo può comprenderlo e metterlo in pratica. Come disse Nefi, poiché la mia anima si diletta nella semplicità, poiché in questa maniera il Signore Dio opera fra i figlioli degli uomini, poiché il Signore Dio dà luce all'intelletto, poiché Egli parla agli uomini secondo il loro linguaggio, perché comprendano. Il profeta Joseph Smith seguì lo stesso schema di semplicità e chiarezza quando spiegò al mondo in modo molto conciso i primi principi e le prime ordinanze del Vangelo che dobbiamo accettare per ricevere le benedizioni eterne del Vangelo. Primo, la fede nel Signore Gesù Cristo, credere nel Redentore, il Figlio di Dio, con fede incrollabile in Lui, confidando interamente nei meriti di Colui che è potente nel salvare. E poi spingersi innanzi con costanza in Cristo, nutrendosi abbondantemente della parola di Cristo. Secondo, il pentimento, che comprende un cambiamento nella mente, offrendo in sacrificio un cuore spezzato e uno spirito contrito, rinunciando al peccato e divenendo miti e umili come un fanciullo. Terzo, il battesimo per immersione, per la remissione dei peccati, e come alleanza di osservare i comandamenti di Dio e prendere su di noi il nome di Cristo. Quarto, l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo, conosciuto anche come battesimo di fuoco, che ci santifica e ci rende delle nuove creature, nate da Dio. Il dono dello Spirito Santo, datoci dal nostro Padre Celeste, è impartito da chi ha autorità, include la promessa misericordiosa. Se voi entrerete per questa via e riceverete lo Spirito Santo, Egli vi mostrerà tutte le cose che dovrete fare. Tramite la compagnia costante dello Spirito Santo, ogni membro della Chiesa può ricevere le parole di Cristo direttamente, in qualsiasi momento o in qualsiasi luogo. Questa guida personale e divina ci aiuta a restare coraggiosi nella testimonianza di Gesù Cristo e a perseverare fino alla fine dei nostri giorni. Non è questo meraviglioso? Non abbiamo ragione di gioire? Che cosa significa perseverare fino alla fine? Le Scritture ci insegnano che una volta che abbiamo ricevuto l'ordinanza del battesimo e della confermazione, il nostro compito è di perseverare fino alla fine. Quando ero bambino, perseverare fino alla fine per me significava principalmente che dovevo stare sveglio fino alla fine delle riunioni della Chiesa. Da ragazzo, la mia comprensione di questa frase scritturale è cresciuta solo un po' di più. Come giovane, lo collegavo al fatto che i nostri cari membri più anziani dovevano restare fedeli fino alla fine della loro vita. Perseverare fino alla fine o restare fedeli alle leggi e ordinanze del Vangelo di Gesù Cristo per tutta la vita è un requisito fondamentale per la nostra salvezza nel Regno di Dio. Questa credenza distingue i santi degli ultimi giorni da molte altre denominazioni cristiane che insegnano che la salvezza è data a tutti coloro che semplicemente credono e confessano che Gesù è il Cristo. Il Signore dichiarò chiaramente: se rispetti i miei comandamenti e perseveri fino alla fine, avrai la vita eterna, che è il dono più grande fra tutti i doni di Dio. Pertanto, perseverare fino alla fine non è semplicemente tollerare passivamente le difficoltà della vita o sopravvivere. La nostra è una religione attiva che aiuta i figli di Dio lungo la via stretta e angusta a sviluppare il loro pieno potenziale in questa vita e un giorno a tornare a Lui. Visto da questa prospettiva, perseverare fino alla fine è esaltante e glorioso, non triste e deprimente. Questa è una religione gioiosa, di speranza, forza e liberazione. Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere, e gli uomini sono affinché possano provare gioia. Perseverare fino alla fine è un processo che riempie ogni minuto della nostra vita, ogni ora e ogni giorno, dall'alba al tramonto. Si persevera mediante la disciplina personale, seguendo i comandamenti di Dio. Il Vangelo restaurato di Gesù Cristo è un modello di vita. Non è solo per la domenica, non è qualcosa che possiamo fare solo per abitudine o per tradizione, se ci aspettiamo di raccogliere tutte le benedizioni promesse. Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perseverate fino alla fine comporta la perseveranza nel bene, operare. Sforzarsi di osservare i comandamenti richiede sacrificio e duro lavoro. Per perseverare fino alla fine dobbiamo confidare nel nostro Padre Celeste e fare scelte sagge, incluso pagare la decima e le offerte, onorare le alleanze del Tempio e servire il Signore e il prossimo, spontaneamente e fedelmente, nelle nostre chiamate e negli incarichi di Chiesa. Significa forza di carattere, altruismo e umiltà. Significa integrità e onestà verso il Signore e i nostri simili. Significa rendere le nostre case luoghi più forti di difesa e rifugio contro le malvagità del mondo. Significa amare e onorare il coniuge e i figli. Facendo il nostro meglio per perseverare fino alla fine, nella nostra vita sopraggiungerà un bel miglioramento. Impareremo ad amare i nostri nemici e pregare per quelli che ci perseguitano. Le benedizioni che sopraggiungeranno per aver perseverato fino alla fine in questa vita sono reali e significative e vanno al di là della nostra comprensione della vita a venire. Gesù Cristo vuole che abbiate successo. Miei cari fratelli e sorelle, ci saranno giorni e notti in cui vi sentirete schiacciati, in cui il vostro cuore sarà pesante e le mani cadenti. Allora vi prego di ricordare che Gesù Cristo è il Redentore e il Capo di questa Chiesa. Questo è il suo Vangelo. Egli vuole che abbiate successo. Egli diede la sua vita proprio per questo motivo. Egli è il Figlio del Dio vivente. Egli ha promesso: venite a me, o voi tutti che siete aggravati e travagliati, e io vi darò riposo. Poiché i monti se ne andranno e le colline saranno rimosse, ma la mia benevolenza non se ne andrà da te. Avrò misericordia di te, dice il Signore, tuo Redentore. Miei cari amici, il Salvatore guarisce il cuore rotto e fascia le nostre piaghe. Qualsiasi siano le vostre difficoltà, ovunque viviate, la vostra fedele appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e i poteri divini del Vangelo di Gesù Cristo vi benediranno per perseverare felicemente fino alla fine. Di questo io rendo testimonianza con tutto il cuore e la mente, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro ha cantato "Dove trovar potrò pace e conforto". Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo per la splendida musica che ci ha offerto questa mattina. Il nostro ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà "Credo in te, Gesù", come inno di chiusura di questa sessione. La musica di questo inno fu scritta dal fratello John Longhurst, che ha servito come organista del Tabernacolo negli ultimi 30 anni. Il fratello Longhurst si ritirerà alla fine di quest'anno, andrà in pensione. Lo ringraziamo per i molti anni di devoto servizio reso alla Chiesa. Dopo il coro, la preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano David F. Evans del 70 e la conferenza si aggiornerà alle ore 14.
I miss my colleague James E. Faust today.
Oggi mi manca molto il mio collega James E. Faust e esprimo il mio amore a sua moglie e alla sua famiglia. Sono sicuro che in questo momento sta servendo il Signore in un altro luogo. E do il benvenuto all'anziano Erin nella prima presidenza e a tutti gli altri che sono stati sostenuti a servire con noi. 38 anni fa, alla conferenza generale tenuta nel tabernacolo della Piazza del Tempio, parlai di un amico d'infanzia, Arthur Patton, che morì giovane. Il discorso si intitolava "Signora Patton, Arthur vive". Mi rivolsi alla madre di Arthur, la signora Patton, che non era un membro della Chiesa. Benché nutrissi poche speranze che ella ascoltasse realmente il discorso, volevo parlare del glorioso messaggio evangelico della speranza e dell'amore a tutti coloro che erano alla portata della mia voce. Recentemente mi sono sentito di riferirmi ancora una volta ad Arthur e a raccontarvi ciò che accadde in seguito al discorso originale. In primo luogo vi parlerò di Arthur, che era biondo con i capelli ricci e un sorriso grande come una casa. Era più alto di tutti i ragazzi della classe. Suppongo che questo fu il motivo per cui nel 1940, mentre un grande conflitto, la Seconda Guerra Mondiale, stava interessando buona parte dell'Europa, Arthur riuscì a ingannare gli ufficiali di reclutamento e ad arruolarsi in marina a soli 15 anni. Per lui, come per la maggior parte dei ragazzi, la guerra era una grande avventura. Ricordo quanto straordinario apparisse in uniforme, quanto desideravamo essere più grandi o almeno più alti per arruolarci. La giovinezza è un momento speciale della vita. Longfellow scrisse "Quanto bella è la gioventù, quanto luminosa splende con le sue illusioni, aspirazioni e sogni. Libro degli inizi, storia senza fine, ogni fanciulla un'eroina e ogni uomo un amico". La madre di Arthur era assai fiera della stella blu che adornava la finestra del soggiorno. Essa indicava a ogni passante che suo figlio indossava l'uniforme della patria e che era in servizio effettivo. Quando passavo davanti alla casa, spesso mi apriva la porta e mi invitava a leggere l'ultima lettera di Arthur. I suoi occhi si riempivano di lacrime e mi chiedeva di leggere ad alta voce. Arthur significava tutto per questa madre vedova. Ricordo ancora le mani grosse della signora Patton che riponevano con attenzione la lettera nella busta. Erano mani da lavoratrice, di donna delle pulizie, che lavorava negli uffici del centro. Ogni giorno, tranne la domenica, la si vedeva camminare sul marciapiede con un secchio o uno scopone in mano, i capelli grigi tirati indietro e raccolti insieme, le spalle affaticate dal lavoro e curvate dall'età. Nel marzo del 1944, nel pieno della guerra, Arthur fu trasferito dal USS Dorsey, un cacciatorpediniere, alla USS White Plains, una portaerei. Mentre la nave si trovava a Saipan, nel Pacifico meridionale, fu attaccata. Arthur fu un membro dell'equipaggio che risultò disperso in mare. La stella blu fu tolta dal suo posto venerato sulla finestra frontale di casa Patton e fu sostituita da una d'oro, che indicava che colui che era rappresentato dalla stella blu era morto in battaglia. Una luce si spense nella vita della signora Patton. Ella brancolava nelle tenebre più cupe in profonda disperazione. Con una preghiera nel cuore mi avvicinai al familiare vialetto che portava a casa Patton, chiedendomi che parole di conforto sarebbero potute uscire dalle labbra di un semplice ragazzo. La porta si aprì e la signora Patton mi abbracciò come se fossi stato il figlio. La casa divenne una cappella, quando una madre dal cuore infranto e un ragazzo poco adeguato si inginocchiarono in preghiera. Rialzandosi in piedi, la signora Patton mi guardò fissamente negli occhi e mi chiese: «Tommy, io non appartengo a nessuna chiesa, ma tu sì. Dimmi, Arthur vivrà di nuovo. Al meglio delle mie capacità, resi testimonianza che Arthur sarebbe sicuramente vissuto di nuovo». A quella conferenza generale di tanti anni fa, nel riferire questa storia, menzionai che avevo perso traccia della signora Patton, ma che desideravo ancora una volta rispondere alla sua domanda. Arthur vivrà di nuovo? Parlai del Salvatore del mondo, che percorse le strade polverose dei villaggi che ora con riverenza chiamiamo Terra Santa, che ridiede la vista ai ciechi e l'udito ai sordi, che fece camminare gli storpi e vivere i morti, che teneramente e con amore ci rassicurò: «Io sono la via, la verità e la vita». Spiegai che il piano della vita e la spiegazione del suo corso eterno ci giungono dal Maestro del cielo e della terra, il Signore Gesù Cristo. Per comprendere il significato della morte, dobbiamo apprezzare lo scopo della vita. Spiegai che in questa dispensazione il Signore dichiarò: «Ed ora, in verità vi dico, io ero al principio con il Padre e sono il primogenito». Anche l'uomo era al principio con Dio. Il profeta Geremia scrisse: «La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti avessi formato, io t'ho conosciuto, e prima che tu uscissi, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni». Da quel mondo maestoso degli spiriti, entrammo nel grandioso palco della vita per dimostrarci obbedienti in tutti i comandamenti di Dio. Durante l'esistenza, cresciamo, passando dall'infanzia indifesa alla fanciullezza curiosa e poi alla maturità riflessiva. Proviamo gioia e dolore, soddisfazione e delusione, successo e fallimento. Assaporiamo il dolce, ma assaggiamo anche l'amaro. Questa è la vita terrena. Ogni uomo poi fa quell'esperienza chiamata morte. Nessuno è esente. Tutti devono passare per il suo portale. Per la maggior parte delle persone c'è qualcosa di sinistro e misterioso in questo visitatore inopportuno chiamato morte. Forse è il timore di ciò che è, sconosciuto che fa sì che molti temano la sua venuta. Arthur Patton morì velocemente, altri tirano a lungo. Sappiamo, però, grazie alle rivelazioni divine, che gli spiriti di tutti gli uomini, appena hanno lasciato questo corpo mortale, sono ricondotti a quel Dio che diede loro la vita. Assicurai alla signora Patton e a tutti gli altri ascoltatori che Dio non li avrebbe mai abbandonati, che mandò il suo unigenito nel mondo per insegnarci, mediante l'esempio, come dovremmo vivere. Il Figlio morì sulla croce per redimere tutta l'umanità. Oggi ci sono di conforto le parole che proferì all'afflitta Marta e ai discepoli: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Reiterai le testimonianze di Giovanni il Rivelatore e dell'Apostolo Paolo. Giovanni scrisse: e vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano dritti davanti al trono, e il mare rese i morti che erano in esso. Paolo dichiarò: come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Spiegai che sino al glorioso mattino della resurrezione camminiamo per fede, poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Riassicurai la signora Patton che Gesù invitava lei e tutti gli altri: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime. Nel messaggio, inoltre, spiegai alla signora Patton che questa conoscenza l'avrebbe sostenuta nell'angoscia e che non sarebbe mai stata nella situazione tragica in cui si trovava l'incredula che, avendo perso un figlio, fu udita dire mentre guardava la bara che veniva calata nella madre terra: addio, figlio mio, addio per sempre. Piuttosto, a testa alta, con coraggio imperterrito e fede incrollabile, poteva alzare gli occhi guardando oltre i dolci frangenti del Pacifico azzurro e sussurrare: arrivederci, Arthur, figlio mio prezioso, arrivederci, sino a quando ci incontreremo di nuovo. Citai le parole di Tennyson come se le fossero pronunciate da suo figlio. Il tramonto è la stella della sera, è una inconfondibile chiamata per me, e possano non esserci lacrime quando salperò per l'altra riva. Crepuscolo e campane della sera, e dopo questo il buio, e possa non esservi tristezza dell'addio quando mi imbarcherò, poiché sebbene dalla nostra posizione nel tempo e nello spazio le onde possano portarmi lontano, spero di vedere il mio pilota faccia a faccia, quando avrò compiuto la traversata. A quel tempo conclusi il messaggio esprimendo alla signora Patton la mia testimonianza personale, come testimone speciale, dicendole che Dio, nostro Padre, si preoccupava di lei e che mediante preghiere sincere poteva comunicare con Lui, che anche Lui aveva un figlio che era morto. Sì, il Signore Gesù Cristo, che Egli era il nostro avvocato presso il Padre, il Principe della Pace, il Salvatore e Divino Redentore, e che un giorno l'avremo incontrato faccia a faccia. Sperai che il mio messaggio alla signora Patton avrebbe raggiunto e toccato altre persone che avevano perso dei propri cari. E ora, fratelli, vi racconterò il resto della storia. Quella storia che ho raccontato il 6 aprile del 1969. Ripeto, avevo poco o nessuna speranza che la signora Patton mi ascoltasse davvero. Non avevo motivo di pensare che avrebbe seguito la conferenza generale. Come ho detto, non era un membro della Chiesa. Venni poi a sapere che era accaduto qualcosa di molto simile a un miracolo. Senza avere la più pallida idea di chi avrebbe parlato alla conferenza o quali sarebbero stati gli argomenti trattati, i vicini santi degli ultimi giorni della signora Therese Patton, che si era trasferita in California, la invitarono a casa loro ad ascoltare una sessione della conferenza. Ella accettò l'invito e così ascoltò proprio la sessione nella quale mi rivolsi a lei nel discorso. Durante la prima settimana del maggio 1969, con mia sorpresa e gioia, ricevetti una lettera con il timbro di Pomona, California, datata 29 aprile 1969. Proveniva dalla signora Therese Patton. Vi leggerò parte della lettera. Scrisse: caro Tommy, Spero che non te la prenda se ti chiamo Tommy, poiché è così che mi ricordo di te. Non so come ringraziarti per il discorso confortante che hai tenuto. Arthur aveva 15 anni quando si arruolò in marina. Rimase ucciso un mese prima del suo 19° compleanno, il 5 luglio 1944. È stato meraviglioso che tu abbia pensato a noi. Non so come ringraziarti per le tue parole confortanti, sia quando Arthur morì, sia ancora nel tuo discorso. Negli anni mi sono posta molte domande e tu hai dato loro risposta. Ora sono in pace riguardo ad Arthur. Dio ti benedica e ti protegga sempre. Con affetto, Teresa Patton. Miei fratelli, non credo sia stata una coincidenza che io mi sia sentito ispirato a tenere quel discorso particolare nella conferenza generale dell'aprile 1969. Non penso neppure che sia stata una coincidenza che la signora Therese Patton fu invitata dai vicini a unirsi a loro per quella particolare sessione della conferenza. Sono certo che il nostro Padre Celeste fosse memore della sua situazione e volesse che ascoltasse i principi incoraggianti del Vangelo. Benché la signora Patton è da molto che è venuta meno, ho sentito una forte impressione di condividere con voi il modo in cui il Padre Celeste l'aiutò e la sostenne. Con tutta la forza della mia anima, attesto che il nostro Padre Celeste ama ognuno di noi. Egli ascolta le preghiere dei cuori umili, ascolta le nostre richieste d'aiuto, così come udì la signora Patton, suo figlio, il nostro Salvatore e Redentore. Oggi parla a ognuno di noi. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui. Lo udiamo bussare? Udiamo la sua voce? Apriremo la porta al Signore affinché possiamo ricevere l'aiuto che Egli è dispostissimo a darci. Prego che lo faremo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear Father in heaven,
caro Padre Celeste, mentre veniamo a te in questa fine della conferenza, esprimiamo la nostra gratitudine per le benedizioni che ci dai, per la benedizione della rivelazione e la possibilità che abbiamo avuto oggi di sostenere un nuovo membro della prima presidenza, insieme anche alle chiamate dell'anziano Cook e degli altri. Ti chiediamo di benedire Presidente Hinckley e Presidente Monson e Presidente Eyring nelle loro chiamate. Ti ringraziamo per la benedizione e la possibilità di sostenerli. Ti chiediamo di benedire anziano Cook nella sua chiamata affinché possa conoscere il nostro affetto e il nostro sostegno per lui. Padre, ti siamo grati per il Vangelo. È stato questa mattina esprimiamo la nostra fede, la nostra testimonianza e il nostro ringraziamento per poter essere al tuo servizio. Ti chiediamo di aiutarci ad essere benedetti e a benedire i membri e i missionari in tutto il mondo. Ti esprimiamo il nostro amore e la nostra gratitudine per l'espiazione del tuo figliolo Gesù Cristo. E adesso ti chiediamo di benedire ognuno di noi affinché possiamo fare quello che tu vuoi che noi facciamo. E questo te lo chiediamo in gratitudine nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen.
This has been the first session of the 177th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.